Come abbiamo visto, la signorina Rossi esercitava la sua missione di sonnambula soltanto nel pomeriggio. Le prime ore del mattino le passava in casa a leggere la cronaca, i pettegolezzi, le lettere al direttore sui giornali appena usciti, e dalle 10:30 se ne andava in giro per la città col pretesto di qualche compera e del bisogno di un po' di esercizio fisico. In realtà a raccogliere chiacchiere e notizie che le sarebbero state preziose quando avrebbe dovuto rivelare il passato e il futuro e dare consigli in merito alle sue clienti. Benvenuta ad Alice, Bianca Pizzorno.
Grazie, ben trovati voi.
Bianca Pizzorno, ricordiamo, lei è nata a Sassari, vive e lavora a Milano, ha pubblicato dal 1970 a oggi più di 70 opere tra saggi e romanzi per bambini e adulti che in Italia hanno superato i 2 milioni di copie vendute e sono stati tradotti in moltissimi paesi. È stata autrice televisiva e ha tradotto diversi autori e autrici, tra cui Tolkien, Sylvia Plath, David Grossman. I suoi ultimi libri sono Il sogno della macchina da cucire, Bompiani 2018, Sortilegi, sempre Bompiani 2021, Donna con libro, Salani 2022, oltre a due racconti in plaquette, Piante di via Romolo Gessi e Nata sotto un cavolo, con l'editore Henry Bell 2021 e 2022. Con noi oggi per parlare del suo ultimo romanzo, La sonnambula, edito da Bompiani, finalista al premio Strega. Bianca Pizzorno, abbiamo iniziato con la lettura di un piccolo estratto della Sonnambula, la storia di una donna di fine Ottocento, una rinomata veggente realmente esistita. Lei ha raccontato di aver appreso della sua esistenza in un ritaglio di giornale conservato in una grande valigia piena di altri ritagli di quotidiani, vecchie fotografie lasciata da sua nonna, una valigia che lei definisce una memoria di carta. Tra questi ritagli, la pubblicità della Sonnambula. Tutto è iniziato da lì. Che cosa l'ha colpita?
Il ritaglio era, perché ce l'ho qui a casa, un ritaglio di giornale di fine Ottocento. C'è una gran pagina dedicata a tutta la pubblicità. Fra le pubblicità di varie merci c'è questo piccolo riquadro dove c'è scritto magnetismo, la rinomata sonnambula Elisa Morello, perché il nome vero, se era vero, se lei non usava uno pseudonimo, non è Ofelia Rossi, è Elisa Morello, riceve tutti i giorni, tranne i festivi, dalle ore tali alle ore tali, eccetera, e dà un indirizzo. Quello che mi ha colpito molto è che l'indirizzo era vicinissimo alla casa della mia famiglia, la casa dove ai tempi viveva una delle mie bisnonne, poi ha vissuto mia nonna, poi abbiamo vissuto noi, io ho vissuto lì, attualmente ci abita mia sorella. E mi sono chiesta, ma questa mia bisnonna che aveva una vicina di casa che esercitava come sonnambula e anche le altre mie tre bisnonne che abitavano vicino, perché Donora, che è lo pseudonimo per Sassari, era una città piccola, lo è ancora adesso, ma allora era proprio piccola, la frequentavano. E quali erano tutti gli argomenti? Diceva disposta a trattare tutti gli argomenti. Quali erano questi argomenti? Allora, la sonnambula esisteva davvero e la cosa curiosa era che evidentemente era un'attività permessa. Non c'era né la Chiesa né altri che vietassero di leggere il futuro. Perché se lei tutte le settimane faceva questa pubblicità sul giornale, evidentemente era una cosa conosciuta e accettata. Chi però ci andava? Per cosa la interrogavano? Ho cercato di ricostruirlo, ma non inventandomi, perché tutte le storie che io faccio confluire nello studio del vicolo del Fiore Rosso, dove esercitava la sonnambula, sono storie vere che io ho ricavato da altri ritagli di giornale che avevo nella famosa valigia, da racconti che mi avevano fatto i miei parenti. Noi siamo una famiglia di grandi chiacchieroni, per cui ci siamo tramandati a voce tanti aneddoti che riguardavano nonni, bisnonni, tutti quelli di cui era rimasta memoria. E poi a Sassari noi abbiamo la fortuna di avere avuto un direttore dell'archivio di Stato che ha ricostruito la storia della città in tre volumoni per un totale credo di 7.000 pagine o giù di lì, dove ricostruisce coi documenti la storia di Sassari dal 1200 ai i primi anni del 1900, in cui poveretto questo Enrico Costa, l'archivista, è morto e non poteva andare più avanti. Tutte le storie delle persone che vanno a consultare la sonnambula sono vere, sono storie stranissime che sembrano inventate, ma a dimostrare che la realtà è sempre più romanzesca di quello che possiamo inventare, sono tutte vere.
Tra tutte le storie c'è quella della brigantessa da Mignano, che è Michelina De Cesare, la cui storia lei ha scoperto proprio durante le ricerche, è ancora una volta legata a quella della sua famiglia, perché il suo bisnonno, Giacomo Pizzorno, è stato coinvolto nella sua cattura. In che modo?
Poveretto, mio bisnonno in quel caso, poveretto, in altri casi era una persona molto sanguigna e molto spesso aggressiva, eccetera, ma era giovane, appena sposato, doveva fare servizio militare, era stata fatta da poco l'Unità d'Italia e lui è stato mandato con, si chiamava il generale Pallavicini, che era incaricato di fare la guerra e di sterminare i briganti del Meridione che erano ancora a filo Borbonici. Lui è andato lì con la moglie, fra l'altro il primo dei suoi figli, il fratello maggiore di mio nonno, zio Marco, lo chiamavamo, l'ho conosciuto anch'io, è nato lì a Mignano in quegli anni. Loro facevano la guerra ai briganti. I briganti avevano le loro donne che combattevano insieme a loro. Fra questi c'era un brigante che si chiamava Francesco Guerra, che era uno dei più feroci, uno dei più bravi militarmente, che era sempre accompagnato dalla sua compagna che si chiamava Michelina De Cesare. Questa Michelina si faceva pubblicità con delle fotografie colorate a mano. Credo che fosse la prima volta che una brigantessa, per spaventare gli avversari, distribuisse delle sue fotografie sempre col fucile in mano, col pugnale in mano. E ci sono queste fotografie. Se voi cercate Michelina De Cesare su internet le trovate. Una notte di tempesta nel quale i soldati stavano cercando i briganti, mio bisnonno ha visto una coppia, era una notte in cui pioveva molto, che si riparava sotto un albero. L'ha segnalata, altri, non lui, li hanno catturati e uccisi. Quando li hanno spogliati, hanno scoperto che uno dei due era una donna, era Michelina. Il giorno dopo il generale Pallavicini ha fatto una cosa terribile, che poi è stata fatta anche altre volte, ma non così, perché li hanno tutti spogliati e esposti nudi, gli hanno dato una lavata dal sangue con secchiate d'acqua, li hanno esposti nella piazza principale di Mignano e hanno obbligato tutta la popolazione a andarli a vedere, per far capire che i briganti non erano invincibili. Queste fotografie hanno circolato allora e circolano ancora adesso. La povera Michelina, questa volta nuda e con il viso da morta, ma ha la bocca atteggiata che sembra quasi un sorriso, è stata vista da tutti quelli che l'avevano vista col bel costume regionale, col fucile e col pugnale. È stata tanto famosa che Bennato le ha dedicato una canzone intitolata Il sorriso di Michela, che in questa storia, che di per sé è veramente terribile, ci fosse implicato mio bisnonno, è una cosa che mi ha molto colpito. E ho immaginato quello che poteva aver pensato la moglie giovanissima, appena sposata, è stato interessante in un paese che non era il suo, lontana dalla sua famiglia. E una mattina viene presa dal marito che le dice: il generale ci costringe ad andare in piazza. Va in piazza e vede questa banda di cadaveri nudi, fra i quali quello di una donna. L'ho riscritta, l'ho riraccontata, immaginando come lei ne fosse rimasta colpita e soprattutto fosse rimasta colpita dal fatto che una dei briganti era una donna.
La protagonista del suo romanzo capisce fin da bambina di avere il dono di presagire il futuro. I suoi genitori cercano di tenerlo nascosto, sperando al matrimonio come una soluzione, matrimonio che si rivelerà essere invece il luogo più pericoloso. Entriamo quindi nel cuore del romanzo. Perché Ofelia Rossi vive sotto falso nome?
Lei vive sotto falso nome perché ha un marito che credendo che lei potesse veramente prevedere il futuro, l'aveva sposata e scoprendo che invece non lo poteva prevedere, cercava di ucciderla, quindi lei è fuggita, non sapeva fare altro e si è inventata questo mestiere di sonnambula. Lei in tutta la sua vita di vere trance e di, come dire, previsioni, soprattutto di disgrazie, ne avrà avuto 7-8, non di più, mentre invece tutti i giorni lei riceveva 7-8 persone, inventandosi un po' perché era una donna molto socievole, che andava in giro, chiacchierava, erano tempi nei quali si parlava moltissimo, dai barbieri e in farmacia, la gente in farmacia si fermava e faceva grandi chiacchiere sui cittadini, quindi lei già raccoglieva notizie, sapeva, già conosceva le persone che sarebbero, le donne che sarebbero andate a consultarla, e poi era dotata di una grande empatia. Lei guardandole, guardando il tono della voce, i gesti, la reazione a quello che lei diceva, le capiva, aveva molto intuito psicologico. E quindi quando dava dei responsi che in qualche modo le consolavano e le rassicuravano. Solo pochissime volte, quando queste signore e una volta anche un uomo che l'aveva consultata, dicono delle cose che lei moralmente non accetta, non le piacciono, si inventa delle risposte che sembrano delle maledizioni e le manda via delusissime e molto, molto dispiaciute di questo. Ma questo, diciamo, era, come dire, una sua bizzarria. Lei, in fondo, è una donna, è una persona per bene e alle persone che la consultano e che sono delle persone per bene, cerca di fare del bene, di rassicurarle, di consolarle.
Lei racconta spesso storie di donne. Come sceglie le sue storie? Sono sempre storie reali? Le donne che le ha raccontato, pensiamo alla biografia di Eleonora d'Arborea che lei ha scritto, hanno secondo lei qualcosa in comune? C'è un filo rosso che le unisce?
Io scrivo quasi tutte storie vere, o perlomeno lo spunto, il primo spunto che mi stimola a mettermi al computer a scrivere una storia nasce da un fatto reale. Non dico che sono tutte persone che io ho conosciuto personalmente, i personaggi dei miei libri, ma sono storie che mi sono state raccontate perché vere, perché realmente accadute. Non mi pare, sinceramente, tutti dicono che io sia nei libri per ragazzi che nei libri per adulti tratto di personaggi femminili ribelli. Però quando io sono anche storica, io amo molto frequentare gli archivi e i documenti, ma anche nel passato non erano così sottoposte, così sottomesse le donne, è un po' un luogo comune. Io ho scritto molti anni fa, addirittura nel 1984, la biografia di Eleonora d'Arborea, che è
Sì.
l'eroina dei Sardi, una donna straordinaria sia nella sua vita privata, sia nel modo in cui trattava suo marito, che aveva fatto diventare praticamente un suo portaborse ed era lei che decideva tutto e la gente rispettava lui in quanto marito di lei. E poi ha scritto un codice di leggi che viene considerato una delle prime costituzioni d'Europa. Siamo nella seconda metà del 1300. Non era assolutamente una donna sottomessa, e in questo suo codice di leggi dà alle donne moltissimi diritti. Per esempio, ha fatto una serie di leggi sullo stupro, nel quale lo stupratore non poteva, sposando la donna, non poteva, come è stato in Italia fino a quando è stato nell'81 cancellato il delitto d'onore, uno prima stuprava una donna, poi se la sposava non poteva più venire perseguitato. Nelle leggi di Eleonora d'Arborea, chi stuprava una donna doveva, se la donna era sposata, pagare un sacco di soldi allo Stato, non solo a lei e al marito, perché non veniva considerato un delitto contro il buon costume, ma un delitto contro lo Stato. Se la donna non era sposata, non doveva sposarla lui, doveva trovarle un marito che le piacesse e dotarla in modo conveniente. Non siamo ancora nel 400, siamo nel 1395, quindi Forse in Sardegna siamo state sempre più autonome come donne, eccetera, però io tutte le storie che ho letto nella storia e poi che mi sono state raccontate dalle altre generazioni, non ho trovato questa condizione delle donne così sottomessa, sinceramente. Non me la sono inventata io la ribellione delle donne. Le donne, soprattutto quelle che avevano un po' di denaro, perché il fatto di avere l'indipendenza economica è fondamentale, facevano quello che volevano, non ubbidivano completamente agli uomini.
Il suo romanzo La sonnambula è uscito il 5 gennaio 2026 e la settimana dopo era già primo in classifica, dove è stato per diverse settimane. Oggi è ancora tra i 10 libri più venduti in Italia, con 60.000 copie. Come vive, ma soprattutto come legge questo successo?
Mi ha meravigliato moltissimo, sinceramente mi ha molto meravigliato perché io non lo ritengo un capolavoro, sinceramente lo ritengo un libro interessante, lo ritengo un libro divertente. Io mi sono divertita molto a scriverlo, devo dire, perché nel momento in cui ho, come dire, lasciato la parte documentata e mi sono inventata un destino per la sonnambula, quando ho deciso di mandarla al grande raduno del circo. È vero che Buffalo Bill in quegli anni è venuto in Italia, ha sfidato i butteri maremmani e ha perso la sfida, questo è vero, ma che la sonnambula che aveva praticato a Sassari poi si è andata invece a vedere il circo di Buffalo Bill e a vivere in un circo, no. Quello sono inventata io. Quando alla fine io ho deciso che l'uomo che era innamorato di lei, pur di stare con lei, lascia una situazione sociale molto alta e diventa un inserviente del circo, lì io mi sono molto divertita a rovesciare la favola di Cenerentola. Di solito nel lieto fine è la donna più povera e più umile che sposando il principe diventa importante. Questa volta invece è il principe che diventa un Cenerentolo e si mette a spazzare il camino pur di rimanere con Cenerentola. E altre varie cose. Alla fine, come dire, ho fatto circolare una bambina che è la protagonista di un altro mio libro, Il sogno della macchina da cucire. Le faccio fare delle piccole entrate, lo faceva Balzac questo di pescare un personaggio da un romanzo diverso per dargli una piccola parte in un altro romanzo. Sono entrata anch'io nella storia e sono entrata come un personaggio che ancora non è nato, però i suoi cromosomi sono presenti nel sangue delle quattro bisnonne e dei quattro bisnonni e compare nei sogni dei personaggi e si rivolge sia al lettore che ai personaggi dicendo: guarda che la storia la sto scrivendo io, guarda che la potrei far finire anche in un modo diverso. Perché sono io e lì anche mi sono divertita a farle usare le famose penne di gallo colorate, perché lei, la sonnambula, quando fingeva la scrittura automatica, usava, come usavano tutti in quel periodo, le penne d'oca, che erano bianche. La bambina misteriosa, che sarò io quando nascerò e scriverò delle mie bisnonne, usa invece le penne della coda del gallo, che sono colorate. Ha come metafora dello stile diverso, ogni colore diverso, ogni storia diversa ha bisogno di essere scritta con uno stile diverso. Devo dire che tutti questi bizzarrie, so come possiamo chiamare, mi hanno divertito molto. Non mi aspettavo che divertissero tanto anche i lettori, sinceramente. E invece, evidentemente, c'è voglia di intreccio. C'è voglia di nuovo, dopo tanti anni in cui gli scrittori si guardano l'ombelico, scrivono delle loro tristezze, oppure scrivono delle cose, per carità, impegnate politicamente, arrabbiati, eccetera. Il vecchio romanzo popolare, il feuilleton, eccetera, penso che sia questo il fatto che abbia determinato il successo del libro.
Un'ultima domanda a proposito della capacità, appunto, della scrittura di poter cambiare in qualunque momento il finale. di una storia. Lei ha spesso guardato alla nostra storia, l'ha indagata, l'ha ricercata, l'ha trasformata attraverso la scrittura appunto del romanzo. Ha quasi 84 anni, Bianca Pizzorno. Cosa le fa più paura del nostro tempo e se potesse con la sua penna cambiarne il finale, quale finale cambierebbe?
Mamma mia, ma questa è una cosa veramente terribile. Stiamo vivendo tempi infelicissimi. Tutte le illusioni che ci eravamo fatte alla fine della Seconda Guerra Mondiale, facendo delle leggi, delle regole che pensavamo universali, obbligatorie per tutti, ma accettate da tutti, che ci avrebbero fatto vivere in pace. E in realtà fino a 3-4 anni fa abbiamo vissuto un periodo relativamente pacifico. Abbiamo riconosciuto i diritti uguali di tutti gli uomini sulla terra e cose simili. Da un po' di tempo a questa parte, invece, purtroppo non si ritiene più necessario osservare queste regole, è ritornato un razzismo feroce che ritiene determinati i poveri inferiori agli altri, una violenza tremenda aiutata purtroppo da una tecnologia che è cresciuta, perché una guerra fatta con la spada e la lancia fa molto meno danni di una guerra fatta con i missili, fatta con le bombe atomiche, eccetera. Viviamo veramente dei tempi terribili. Io vorrei che tornassimo alle regole umane e giuste del 1945-46, nei quali, ricostruendo dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale, ricostruendo un mondo, abbiamo cercato, abbiamo sperato, abbiamo sognato di costruire un mondo giusto e non ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti per una settantina d'anni, ma ultimamente non ci riusciamo più. Quindi, se io dovessi cancellare e scrivere un altro finale, farei il reset, come si fa col computer, e tornerei appunto alle riunioni della fine della Seconda Guerra Mondiale.
Grazie mille Bianca Pizzorno, grazie davvero per essere stata con noi.
Grazie a voi di avermi ascoltato.
Ricordiamo che l'ultimo romanzo di Bianca Pizzorno, La Sonnambula, edito da Bompiani, è finalista al Premio Strega. Le parole di Bianca Pizzorno e il suo riferimento alla guerra ci portano dentro le pagine del romanzo La vita sempre, edito da Guanda, di Elena Varvello. Saremo con lei dopo aver ascoltato Brucio nel vento di Giovanni Venosta, dalla colonna sonora del film del 2002 di Silvio Soldini, film tratto da un altro intenso romanzo, Ieri, di Agota Christoph. Pagine anche queste che fanno riflettere sulla costante presenza e ferita del passato nella nostra vita.